La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Con questo valzer un po' sbilenco, un po' sghembo, caratterizzato da questo pianoforte scordato a regola d'arte, che è anche una cifra caratteristica di alcune colonne sonore di Ennio Morricone, torniamo ad accogliere ai nostri microfoni Marcello Gerardi. Ben ritrovato, Marcello.
Ben trovato, Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, ovviamente, essendo un film con le musiche di Ennio Morricone, è facile capire che si tratti di una pellicola italiana.
Sì, parliamo di una pellicola italiana abbastanza controversa, diciamo la verità. Tra l'altro è un film che io non ebbi occasione di vedere, devo confessarlo, perché ci fu una specie un po' di equivoco su questo film di Carlo Lizzani, Storie di vita e di malavita, cioè Racket della prostituzione minorile, che a suo tempo creò molte polemiche perché sembrò far parte di quel filone poliziottesco e un po' scandalistico che all'epoca andava, per la maggiore, soprattutto a livello di botteghino, e diciamo che io un po' superficialmente ritenei che era un film a cui potevo soprassedere, insomma. Visto invece per la prima volta in questi tempi, è un'opera che non è per niente da disprezzare, perché univa quella specie di aspetto neorealistico da parte da cui veniva Carlo Lizzani, anche come sceneggiatore, insomma, aveva lavorato, diciamo, con i grandi, e comunque sia aveva dentro di sé quella vena da una parte documentaristica, da una parte neorealista, e ne viene fuori un film che, visto con la dovuta attenzione, è tutt'altro che un film superficiale o tutt'altro che un film scandalistico. Il tema è scabroso, cioè si parla appunto del racket della prostituzione minorile a metà degli anni 70 a Milano, ed era un tema di cui si parlava, le cronache erano piene di episodi di cronaca nera, insomma di situazioni drammatiche. Adesso è tutto affidato al web, quindi veniamo a sapere di questi terribili episodi molto spesso dal web, no? Quando emergono. Allora era un'organizzazione malavitosa più classica, che comunque esiste ancora in buona parte, sia pure rimodernata, e dove insomma si descriveva soprattutto sulla scorta di inchieste di Marina Rusconi, una brava giornalista dell'Espresso che aveva molto coraggio e che molto spesso si infiltrava nelle maglie della malavita milanese per trarne fuori dei reportage interessanti. Questo film, diciamo che sostanzialmente è basato su 5-6 storie di ragazze minorenni che si prostituiscono.
Sono storie che vengono un po' legate magari dal passaggio da una all'altra attraverso un escamotage che potrebbe essere...
Sì, l'escamotage, diciamo, il treno.
O il commissariato, narrativo. Oppure sì. I servizi sociali che accolgono l'una, esatto. E cominciano a parlare dell'altra.
Esatto, e quindi c'è un taglio anche fortemente documentaristico. Il 3 di Union, che in qualche modo il film ci presenta, è quello di una... anziana signora che gira e fa l'autostop con una ragazzina tredicenne
apparentemente di ritorno dalla spesa
e poi mentre così sta sul camioncino, sulla macchina con sta bambina, dice: signor, ve la volete fare una chiavatina? E insomma invita i clienti e vende la figlia e praticamente in una maniera ignobile, insomma, ecco. Ed è un po' il 3 di Union, insomma.
Sì, anche perché poi loro comunque sono, diciamo, fanno azienda a sé, e il racket cerca in qualche maniera di inglobarle,
sì, tanto
e di costringerle.
È vero che alla fine l'immagine più drammatica di questo film sarà quando le due, diciamo così, in qualche modo braccate dal racket, ammazzeranno una persona, assassate. Quindi per riprendere poi la vita indipendente, così apparentemente indipendente, che facevano prima, di prostituzione singola, insomma. Comunque, diciamo che la maggior parte degli episodi sono diciamo reali, sono ispirati a fatti di cronaca che erano stati descritti dalla Rusconi, e bisogna anche dire che a quei tempi c'era molto dibattito, no? Soprattutto era una situazione, diciamo, in evoluzione a livello della situazione sociale, in qualche modo della sessualità, c'erano stati i famosi Decameroni, infatti questo film fu considerato una specie di Decameroncino sociologico, ma insomma è una definizione che...
Io credo che all'epoca anch'io, che tra l'altro ero straminorenne, certo. Diciamo, snobbai questo titolo proprio perché lo andai a considerare uno dei tanti, diciamo, in cui la parte cinematografica e artistica cedeva il passo invece al voyeurismo e un pochettino,
esatto,
alle pruderie dell'epoca.
Perché il film è oggettivamente forte, no? È un film che ha scene scabrose e anche di violenza sessuale in qualche modo, comunque accennata, e tra l'altro ci fu una versione che Lizzani approvò, ma che poi fu ampliata praticamente da scene hard per il mercato nord europeo, più o meno all'insaputa di Lizzani, che aveva saputo che ci sarebbe stato sì un arricchimento, ma non a livello di scene
così
hard,
pesante,
insomma,
certo.
Così pesante. Non dimentichiamo poi un'altra cosa, che Carlo Lizzani non è che era un voyeur. Carlo Lizzani approfitta della collaborazione di Marisa Rusconi e anche della collaborazione di Adelina Tattilo, che era l'editrice niente di meno di Playmen,
certo,
e che a quei tempi era una rivista estremamente controversa, molto spesso accusata di oscenità, che però rappresentava un veicolo di liberazione sessuale per il tempo.
E aveva anche delle posizioni, diciamo, antiborghesi abbastanza...
Sì, era molto vicino al Partito Radicale, per intenderci, insomma, molto spesso aveva interviste a Moravia, a Pasolini, insomma, a intellettuali di grosso calibro. Quindi, insomma, non era una rivista da considerare...
Pornografica, pornografica al tout court.
Certo. Certo, c'era un'ambigua immagine della donna. Sicuramente.
Non solo, poi rispetto al concorrente internazionale di Playboy, in questo caso diciamo le donne erano molto più esposte, nel senso che le nudità erano più esplicite rispetto a Playboy.
Erano più esplicite, però anche molto decise dalle donne stesse, dalle attrici, insomma da coloro che partecipavano a questo tipo. Insomma, una rivista come tutte tante cose in questo mondo. Ambigua, no? Cioè gente che aveva elementi di libertà e altri elementi di sfruttamento, insomma. Comunque il film è un film tutto sommato equilibrato, cioè è un film che ci racconta vari episodi di questa, cioè il presidente analizza 5-6 casi di queste baby prostitute. La prima, una ragazza ingenua praticamente che viene dalla Sardegna, che viene circuita da un uomo che fa finta di innamorarsi di lei, la porta a cena, la porta a ballare, così.
Addirittura gli fa vedere la catenina della Madonna.
Gli fa vedere la catenina della Madonna, insomma, praticamente alla fine invece la costringe praticamente a partecipare, prima dicendo che non aveva soldi, che quindi aveva bisogno di aiuto.
Doveva aiutare il padre che era rimasto squattrinato
in Puglia e così via. Insomma, alla fine, quando lei capisce il tutto e cerca di imbarcarsi e di scappare via, praticamente viene riacchiappato e lui la sfregia, tanto per dire, ecco, questa è la fine che fate voi, insomma. Serve di monito.
Viene bloccata proprio all'attracco del traghetto che da Genova la deve riportare in Sardegna.
Esatto. Esattamente. Ora, questo tipo di cose erano molto spesso la cronaca nera, come il caso, per esempio, del suicidio di una ragazza a cui, insomma, avendo opposto resistenza alcune di queste tresche, uccidono il cane e lei si suicida. Questo pure è un caso che davvero avvenne a Milano, perché dobbiamo considerare che la stragrande maggioranza del film, diciamo la maggior parte del film, si svolge a Milano, in una Milano livida, fotografica in un certo modo, una fotografia quasi sgranata e
quando a Milano c'era la nebbia per davvero, insomma.
Esatto, sgradevole, che tra l'altro sarà ripresa da Lizzani l'anno dopo, quando realizzerà San Babila Ore 20, un delitto inutile, cui parlerà del terrorismo di destra, praticamente delle bande che allora c'erano, i cosiddetti San Babilini, e ispirandosi anche lì a un caso di cronaca reale che fu l'uccisione di uno studente.
Sì, i due film sono molto legati tra di loro.
I due film sono molto legati. Non dobbiamo mai dimenticare che Lizzani può essere discutibile in qualche sua scelta, però è uno degli autori più importanti che abbiamo nel cinema italiano, soprattutto per quello che riguarda il cinema sociologico, soprattutto per quello che riguarda lui. In realtà tentò vari generi, per esempio fu banale, anche se piacevole, in Requiescant, che era rifacimento del western italiano in qualche modo.
Beh, no? Ricordiamo l'esordio con Achtung Banditi, un film militante
SCN1. Assolutamente molto importante. Non dimentichiamo, io lo conobbi in quell'occasione, con Banditi a Milano,
certo,
cui c'era uno straordinario Volontè che rappresentava, diciamo, interpretava la banda Cavallero, lui il leader Cavallero, e c'era anche Don Bachi, tra l'altro, che interpretava Sante Notar Nicola, e questo film, ecco, era veramente un film appassionante, che aveva il taglio appunto documentaristico e nello stesso tempo l'approfondimento sociologico.
Tra l'altro, pur essendo romano proprio di nascita, ritrae molto bene sia Banditi a Milano che quello di cui parliamo oggi, lo stesso, sì, San Babila Ore 20. Sono film in cui la Milano viene descritta molto,
in maniera mirabile,
molto,
in maniera
molto mirabile, azzeccata. Sì, ne ha fatto anche.
Dobbiamo aggiungere un altro di film che è meno conosciuto, Lutring, il solista del Mitra.
Certo, poi ha fatto anche Torino Nera.
In realtà il titolo reale era Svegliati e uccidi, praticamente, Insomma, tutta una serie di film, se ne potrebbero citare tanti, perché poi Lizzani era sicuramente un autore.
Beh, ci siamo recentemente occupati anche di Mussolini Ultimo Atto, no?
Mussolini Ultimo Atto, un film controverso, però sicuramente, addirittura Lizzani fu accusato di simpatie, no? Per Mussolini, semplicemente perché, a parte l'interprete che scelse fu Rod Steiger, insomma, che era un attore di grande calibro, però si vedeva questo Mussolini che praticamente stava cercando di salvare la pelle, aveva capito che ormai il cerchio si era stretto intorno a lui.
Sì, forse
e quindi
si dimostrava un pochettino troppo accondiscendente verso il lato, umano.
Sono accuse che poi la storia del cinema, diciamo, in qualche modo la critica ha assolutamente poi escluso. E semplicemente che Lizzani ha voluto fare non solo un film storico, ma un film in cui
contasse anche l'aspetto
umano,
bravissimo,
insomma,
bravissimo,
perché comunque anche persone che
Marcello, tornando al nostro Storie di vita e malavita,
sì.
Io penso che sia molto interessante anche, diciamo, lo studio, se vogliamo, sociologico di questo.
Assolutamente, certo.
Perché poi ovviamente Milano era terra di migrazione, quindi molte delle ragazze sono figlie di immigrati che in qualche maniera sono stati,
certo,
sconfitti dalla vita nell'illusione di poter trovare un riscatto dal meridione, e si ritrovano quasi peggio che se fossero rimasti al paese loro.
Sì, come la ragazza appunto sarda che viene alla Sardegna e rimane
con tutta l'arretratezza sì. della loro, come dire, civiltà patriarcale, si direbbe adesso,
certo.
E oltretutto una totale inadeguatezza ai cambiamenti della società e dei costumi.
Sì, perché loro vengono in buona fede con l'idea di fare le commesse, i negozi, magari anche chiamate apparentemente da qualche ditta, qualche cosa, e finiscono inesorabilmente nel giro, come la ragazza che si riduce poi a fare l'amore nelle cabine telefoniche o così negli spogliatoi, insomma, dei grandi
magazzini. Però a questa schiera di personaggi di donne appunto del sud genericamente si contrappone anche la storia di alcune altoborghesi che un po' per noia,
sì,
un po' per, diciamo,
quelle
per...
però ecco sono storie aggiunte, cioè diciamo quella per esempio della ragazza altoborghese che si prostituisce per noia e poi ricatta per uscire fuori dal mondo, convoca la malavita e i suoi genitori e dice dovete pagare un riscatto di 10 milioni, quella è una storia inventata da Lizzani.
Però, insomma,
è verosimile, no? Ma non è
però vera. Denuncia anche, come dire, anche il degrado della famiglia
altoborghese.
Perché praticamente sì, lei, il motivo, certo, scatenante è che becca il padre che sta raccontando di sue avventure.
Sta raccontando della tresca, diciamo, del giro di ragazzine che aveva.
Con persone più giovani di sua figlia.
Esatto.
E quindi per reazione lei siccome poi è convinta che anche la figura della madre così integerrima, così austera e così integra,
fatta,
a quel,
esatto,
punto per reazione si convince a fare appunto se vogliamo un atto di insubordinazione, no?
Certo.
Con l'unico mezzo che ha a disposizione.
Sì, infatti è una rivolta, però ripeto, quella è una cosa verosimile, ma non ha il taglio sociologico, è più una storia, diciamo, che in qualche modo Lizzani ha voluto creare.
Però se,
no,
vogliamo pensare
tutte
anche
le storie sono reali, ispirate a casi di
però
di
se vogliamo pensare a certi salottini degli
credibili, certo,
degli industrialotti, insomma, voglio, certo, dire, quelle volendo trovare proprio, magari forzando un po' la mano, un riferimento all'attualità, insomma, quelli erano i terreni di pascolo di gente come Berlusconi,
sì,
insomma, Berlusconi, sì, quando era semplicemente,
certo,
un imprenditore edile che stava,
certo, certo,
cominciando la sua scalata nel mondo,
sì,
della finanza.
Di un certo mondo milanese.
E se vogliamo
finanza,
poi quello sono le premesse della Milano da bere che sarebbe arrivata di lì a poco.
Sì, negli anni 80, di lì una decina, 15 anni sarebbe arrivata. In realtà, diciamo, il film è un film livido, un film complesso, corale. Non a caso Lizzani decise di non utilizzare attori conosciuti. cioè lui praticamente si servì di tutte persone che venivano da vari ambienti, ambienti teatrali, ambienti underground pure, molti di questi non proseguirono la carriera cinematografica e la più, diciamo, di questi volti inediti, l'unica fu Annarita Grapputo, che ebbe una di queste ragazze, che ebbe poi una storia un pochino sexy in alcune commediole all'italiana per sempre nella seconda metà degli anni 70, poi scomparve, diciamo, dalla circolazione.
E diciamo, però, per quelli diversamente giovani come noi, che sono cresciuti sì, a pane e carosello, probabilmente anche un altro volto che è facile riconoscere è quello del capo dell'agenzia, che praticamente sì, è una specie di agenzia prostituzione, di ragazze
che piazza le prostitute,
che sì, è Mimmo Craig, che molti ricorderanno sì, nello spot pubblicità, anzi nel carosello dell'olio Dante, insomma, la sì, pancia non c'è più, non so se ti ricordi.
Sì, 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 come no. E diciamo che comunque una cosa Lizzani la mette, cioè proprio che appunto salva molto il film, no? Anche se c'è questa specie di, non dico di voyeurismo, ma quasi, insomma, di atteggiamento estremamente, come era un po' il cinema italiano dell'epoca, no? Abbastanza, se vogliamo, duro, abbastanza
anche violento,
in qualche modo, sì, anche violento, anche sembrava in certi
crudo,
momenti
crudo, no? Ricordiamo tutti i film
crudo, c'erano nudi integrali, amplessi.
Beh, ricordiamoci Milano Calibro 9 o film di
sì. Però ecco, questo non voleva essere un thriller, insomma, qui in qualche modo fu accusato, per esempio, dalla critica di diciamo indulgere una specie di psicopatia sexualis, no? Chiamarono di questo, cioè una fissazione di Lizzani per le storie estreme. In realtà Lizzani, se noi andiamo a vedere con attenzione le sue protagoniste, non dimentica mai che sono delle donne che hanno la dignità perduta. In tutte le figure che ci vengono rappresentate, infatti tutto sommato bisogna dire sono brave anche queste attrici così.
Guarda, io ho trovato i dialoghi molto molto calibrati, ben sì, fatti, quell'accento milanese giusto, senza esagerare, sì, ma comunque sì, anche scimmiottato da chi veniva dal sud, secondo me era proprio molto realistico.
Sì, assolutamente sì. E comunque sia, questa dignità perduta delle protagoniste in tutti i personaggi femminili c'è. Chi ne esce fuori proprio male sono i maschi, sono i clienti,
sono, o i padri, sono padroni,
i truffatori che stanno intorno, insomma, così i piccoli traffichini che stanno intorno a questo traffico, a questa, diciamo, situazione di racket, i delinquenti stessi, insomma. Tutto sommato, insomma, sono queste ragazze quelle che più escono fuori.
Ma
con
infatti,
la dignità,
infatti, diciamo, se vogliamo, l'occhio di riguardo nei confronti dell'universo femminile e anche una certa legittima indulgenza nei confronti delle scelte quasi obbligate di queste ragazze, penso che sia un valore sì, aggiunto di un grande cineasta sì, come sì, è Carlo Lizzani.
Sì, un grande cineasta, e allo stesso tempo molto spesso le fa parlare, per esempio fa spiegare le motivazioni e l'insoddisfazione alla
e
ragazza.
E poi ovviamente da iscritto
alto borghese, no? Cioè, certo, fa spiegare molto le motivazioni della sua insoddisfazione, la ragazza che poi partorisce, quell'altra che partorisce, pure le motivazioni, lo sfruttamento in cui cade, il dialogo con il medico, insomma, e così via. Insomma, lui fa un discorso fondamentalmente sociologico, addirittura aveva pensato di farne una specie di seguito, diciamo, negli anni successivi, poi con Adelina Tattilo. Poi in realtà il progetto fu accantonato perché lui poi pensò
e comunque
a San Babila e poi pensò a Kleinhof Hotel.
Certo.
Che Kleinhof Hotel investigava il rapporto tra erotismo e terrorismo, che in quegli anni era molto in voga. Come
e comunque la sua militanza nel Partito Comunista la si può denotare anche proprio in questo, come dire, voler, ovviamente non teorizza nulla, non vuole fare proclami di nessun genere, però indubbiamente la condizione nella quale si trova la classe operaia, con tutte le conseguenze a livello familiare, a livello di un ascensore sociale che non esiste, ovviamente lo portano a dare delle motivazioni alle scelte di queste ragazze, quasi
sì,
obbligate.
Quantomeno a comprendere, insomma, certo. Se non a giustificare, quantomeno a comprendere le motivazioni sociali, diciamo, di questo tipo.
C'è molto rispetto poi nei confronti di queste ragazze, non c'è mai uno sguardo moralista.
E non c'è neanche uno sguardo morboso nei confronti delle, diciamo, delle ragazze. Quello che ci fa capire, semmai, Rizzani, è che lo sguardo morboso ce l'hanno proprio gli adulti.
Certo.
Che su questo è un film ben
ci sono un paio di figure di cosiddette assistenti
sì,
sociali
sì, sì.
Che un pochettino cercano di svuotare il mare col cucchiaio e si rendono conto dell'improbo compito al quale si sono sottoposte,
sì, infatti il tentativo c'è, ma ovviamente non è destinato assolutamente avere un risultato concreto.
Sì, non c'erano le strutture, ci si affidava spesso a conventi di suore.
Almeno, capito? Almeno sul sociale si è lavorato bene dagli anni 80.
Sì, non esistevano case famiglia, non esisteva di assistenza, eccetera, eccetera. Per cui
o esisteva in forma.
Spesso e volentieri si passava dalla padella alla brace, perché ovviamente c'erano questi istituti di suore con delle regole ovviamente molto lontane dalla.
Rigorose, molto. Chiaramente che erano l'esatto opposto, insomma. Comunque è un'opera che, ripeto, va rivalutata, no? In realtà ebbe un enorme successo di pubblico, ci fu gli incassi, addirittura ho letto che l'incasso fu leggermente superiore a Professione Reporter, che fu uno dei migliori incassi dell'anno, e riuscì a incassare qualcosa in più, anche con le vendite all'estero, no? Quindi fu anche un'operazione commerciale molto ben orchestrata, insomma, molto ben riuscita.
Ma sì, perché poi, diciamocela tutta, quelli che poi erano i frequentatori delle sale cinematografiche per il gusto appunto del guardone, tanto per... alla fine
qui attirati.
E trovavano anche magari una specie di giustificazione intellettuale, no?
Sì, trovavano anche quella, sì, infatti.
E quindi alla fine, insomma, si sentivano anche...
Poi, ripeto, c'era questa ambiguità, insomma, sembrava quasi una riedizione di certi film poliziotteschi che andavano allora, no? Anche di matrice ideologica molto ambigua, insomma, questo invece è un film che analizza in maniera scrupolosa, sociologica, quella è una realtà tragica, insomma.
Tra l'altro, non so se hai, insomma, se è una caratteristica che è saltata agli occhi anche a te, le istituzioni, a partire da quello che doveva essere l'assistenza sociale, eccetera, eccetera, sì. ma anche i semplici organi di polizia e di pubblica sicurezza, qui sono relegati ad un ruolo molto marginale, cioè si capisce che tutto ciò che viene descritto accade quasi come in un mondo parallelo, come se fosse qualche cosa
sì,
in cui la legge e lo Stato non hanno assolutamente voce in capitolo.
Non hanno voce in capitolo, si limitano a registrare, non hanno nessuna capacità di azione su questo mondo che peraltro è tentacolare e come tu dicevi giustamente è quasi trasversale a livello di classi sociali, no? Cioè si parte dal basso ma si arriva in alto, altissimo, so il festino in cui tutte vengono fatte spogliare le ragazze per poi accendere la luce improvvisamente e scattare le foto per poterle ricattare, insomma, in una villa bene, insomma c'è tutto, c'è proprio effettivamente cose che si leggevano sui giornali.
Vabbè, poi non siamo molto lontani dall'Olgettine, dai, insomma, se volendo.
Sì, in fondo era l'anticipo di quel mondo, insomma, sicuramente.
Diciamo, per un semplice dovere di cronaca registro il fatto che in questo film appare anche una giovanissima Ilona Staller,
sì, Ilona
per una brevissima inquadratura in cui ovviamente si mostra in tutta la sua avvenenza e che poi di lì a poco avrebbe iniziato nella seconda metà degli anni 70, iniziando con Radio Luna e poi con tutto quello che ne è venuto fuori, addirittura salendo addirittura gli scranni del Parlamento.
Del Parlamento, si divenne parlamentare negli anni 80.
Allora, caro Marcello, abbiamo fatto coming out, nel senso che abbiamo confessato che oggi smentiamo brutalmente quello che è il titolo della nostra rubrica, perché ovviamente si chiama Visti in prima visione, perché nel 99% dei casi Marcello ci racconta di questi film alla luce di quello che è stata una sua prima visione all'epoca in cui questi film venivano proiettati sul grande schermo, e questo giustifica il nome di questa rubrica. Però in questo caso abbiamo entrambi riconosciuto
in questo caso mi feci influenzare da un certo clima culturale dell'epoca, insomma, anche di una certa, come dire così, ritrosia nei confronti di questi film, insomma, ecco.
Sì, io all'epoca ricordo che anche film che avevano, come dire, l'etichetta di film intellettualmente più elevati, però quando avevano queste caratteristiche di nudità esagerate, tra virgolette, venivano cassati automaticamente da una certa
Sì, però c'era, posso dire, un film di Borowczyk, io lo andavo a vedere, capito? Perché era comunque un film di alta caratura intellettuale, insomma, comunque si riteneva, insomma, che fosse tale, anche quando magari,
o gli stessi film di Pasolini, ovviamente, no?
Sì,
la trilogia della vita, insomma.
Quindi non è che avessi delle, come dire, delle pregiudiziali,
delle tare mentali, certo.
No, assolutamente. Pensavo che questo fosse un film proprio di quel filone, e un po' mi meravigliai di Rizzani, devo dire la verità,
Però ebbe modo di farsi spiegare, di dimostrare la sua
Anche perché io non avevo visto a loro La vita agra, i film degli anni 60 di Carlo Rizzani.
Certo, anche film diciamo più popolari come Cronache di Giovani Amanti.
Avevo visto, non avevo visto quello, avevo visto
Di Poveri Amanti, scusami.
Cronache di Poveri Amanti, avevo visto Mussolini Ultimo Atto, che mi era piaciuto abbastanza. E sapevo diciamo della valenza, insomma, in qualche modo anche culturale di questo regista, però pensavo che fosse una specie di divertissement, insomma.
Tra l'altro ha continuato a girare fino a oltre 80 anni, e tra le ultime pellicole una che andrebbe recuperata, perché racconta tutta l'avventura e le disavventure anche di Roberto Rossellini per girare Roma città aperta, è Celluloide, che è un film appunto che racconta come in maniera molto rocambolesca si riuscì ad arrivare al capolavoro del neorealismo, insomma. Quindi ha avuto sempre questo occhio.
Tra l'altro è curioso, diciamo, dire che questa storia, per esempio questo trade union della signora che si porta alla ragazzina che poi offre ai clienti con i vari autostop, è una storia che gli viene invece da Roberto Rossellini, che quando girava il viaggio, uno dei suoi capolavori, venne a conoscere una situazione di questo genere, insomma.
Cioè si sapeva che in giro c'era una
situazione. No, conobbe proprio una signora che faceva questo tipo di attività.
E probabilmente lo raccontò a Lizzani, certo.
Infatti, lo raccontò a Lizzani.
Allora, quindi diciamo, omessa inevitabilmente una delle due tappe finali del nostro percorso all'interno dei Visti in prima visione, ossia quello di farci dire in quale sala cinematografica Marcello vide all'epoca questo film, si passa direttamente all'ultimo passaggio, che è quello di un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Questo è un classico film da 3 stelle.
Sì, io forse una mezza stella per il coraggio di certe scelte gliel'avrei data in più, però a 3 ci casca
pieno.
Per me
da 3, ci ho pensato, per me è proprio da 3.
Bene, allora, io ringrazio Marcello, gli do appuntamento la prossima settimana per una nuova pellicola del 1975. Ricordiamo appunto la colonna sonora di Ennio Morricone e diciamo ci salutiamo proprio con un brano che si chiama M16, non mi chiedere per quale motivo, comunque credo che siano i titoli di coda del film. Grazie ancora Marcello e alla prossima.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.